Feedback.
Conosciuta questa New York City Cops, una delle canzoni più significative di East Is It, il grande disco d'esordio degli Strokes del 2001, il suono di una metropoli, New York, che ritorna prepotente nel mainstream, se così possiamo dire, grazie a una band di 5 ragazzotti più o meno altolocati che si impongono sulla scena grazie a uno dei debutti più folgoranti dell'ultimo periodo e grazie soprattutto a due grandi chitarristi. I due protagonisti della puntata di oggi di Feedback sono Albert Hammond Jr. e Nick Valensi.
Yeah.
avete sentito due grandi canzoni degli Strokes che in qualche modo riassumono già tutto il senso dello stile chitarristico di Albert Hammond Jr. e di Nick Valensi. Quest'ultima, vabbè, non ha bisogno di troppe presentazioni, era Someday, secondo singolo di Is This It, e prima ancora avete ascoltato Reptilia, canzone che imposta il tono del loro secondo disco, Room on Fire, del 2003. Perché dedicare appunto una puntata partendo dai due chitarristi degli Strokes? Prima di tutto perché appunto la band newyorkese non è solo la presenza scenica e il cantato inconfondibile, inconfondibilmente newyorkese di Julian Casablancas, o il lo stile batteristico e la presenza scenica anche lì di Fab Moretti, ma è anche e soprattutto gli intrecci di chitarra che questi due chitarristi, Albert Hammond Jr. e Nick Valensi, costruiscono proprio per far sì che quelle che a un primo ascolto possono sembrare così canzoni orecchiabili, pop un po' sporco e anche sostanzialmente citazioniste verso tutto un universo della storia della musica, in realtà diventassero qualcosa di nuovo. Prima di tutto qualcosa che un giovane ascoltatore dell'epoca ancora non aveva ascoltato, ancora non aveva avuto modo di frequentare. Anche chi frequentava i lidi del rock, del rock and roll in quel periodo, era abituato a un suono di chitarra appunto molto saturo, molto pieno. Eravamo nel pieno della cosiddetta loudness war, per cui ogni disco doveva avere tutta la banda sonora occupata dal suono. E anche il fatto che appunto le chitarre degli Strokes si presentino in un modo che in qualche modo lasciano alla canzone il tempo di respirare, lo spazio, scusate, per respirare, ecco, già di per sé è una grande novità. È una grande novità anche il fatto che insomma, contro il riffone, contro il power chords, contro appunto le chitarre a sette corde che in quel periodo dalle traiettorie di un new metal, per così dire, molto preponderante, soprattutto dai piani alti dell'industria discografica, ecco, il fatto che la RCA si decidesse a puntare su questo suono molto scarno, questo suono che inconfondibilmente riguardava una stagione della musica newyorkese caratteristica, che come vedremo ha le sue radici nel pieno di quegli anni 70, che da un lato abbiamo già più o meno visto, mentre settimana scorsa parlavamo dei Sonic Youth, ma anche insomma nella New York raccontata da Lou Reed, dai Velvet Underground, dai Television, sono sicuramente delle influenze presentissime. Però ecco, per certi versi l'importanza degli Strokes è stata sì quella di rimettere al centro di un discorso figo le chitarre elettriche, che appunto erano un po' in secondo piano, non tanto come impiego quanto come questione di attitudine. Sembrava quasi che il rock fosse destinato a questa deriva ipermacista, che tra l'altro sta per essere raccontata molto bene dal documentario dedicato a Woodstock 99. Siamo in quegli anni lì, appunto l'esplosione di quel fenomeno che scaturisce in violenza a predominanza maschile, ecco, e in quegli anni si avverte un senso di cambiamento. L'industria discografica in qualche modo si accorge che c'è bisogno di qualcos'altro, e gli Strokes sono la band giusta al momento giusto. E oltre a questo, l'importanza della band è anche quella di aver dato spazio a tutta una serie di band, di gruppi, di attitudini, di suono. Per usare un termine che vuol dire tutto e non vuol dire niente, potremmo dire newyorkesi, come poi vedremo, ma c'è anche il fatto che per quanto riguarda l'importanza di suonare quel tipo di musica negli anni zero, ecco, gli Strokes hanno settato uno standard decisamente elevato e anche decisamente ambizioso, perché al di là di tutto non dimentichiamoci che almeno per quanto riguarda i primi due dischi, quella band e quei due chitarristi, grazie alle loro intuizioni, unendosi all'indubbio talento, almeno per un certo periodo, di Julian Casablancas, ecco, questo gruppo almeno per due dischi ha scritto delle grandissime canzoni. Suda 51 conferma la verve della scrittura dei primi due dischi degli Strokes. Questa è fondamentalmente una grande canzone pop costruita in modo da sembrare un pezzo new wave trovato tra le B-side dei Cars, e non a caso Rico Cassè, che è sempre stato un grande fan della band di New York. Per quanto riguarda lo stile della chitarra, è molto interessante notare come Albert Hammond Jr. e Nick Valensi sostanzialmente si scambiassero costantemente il ruolo di chitarra ritmica e chitarra solista. Se a un primo ascolto può sembrare che mentre Valensi si dedicasse sostanzialmente a questi giri, a questi riff circolari che di fatto settano il mood della canzone, ecco, Albert Hammond invece costruisse le sue figure attraverso questi arpeggi molto nevrotici e forsennati, sfruttando anche il dialogo tra due tipologie di suono. Da un lato la Fender Stratocaster di Albert Hammond, suonata sul pick-up del ponte, quindi con un suono molto squillante e acido, e dall'altro la Epiphone semiacustica di Nick Valensi, più adatta a un certo tipo di rotondità. Ma in realtà, soprattutto in Room on Fire, appare evidente come i due chitarristi in realtà si scambiassero costantemente questo ruolo. Se da un lato abbiamo un Valensi che costruisce la figura circolare del riff, dall'altro abbiamo Albert Hammond che sì, da un lato arpeggia e poi lascia tutto lo spazio dell'assolo al suo compagno, facendosi carico delle figure ritmiche. E anche questo è un tipo di visione musicale. L'importanza di costruire un intreccio lo abbiamo visto per i Sonic Youth, è sostanzialmente qualcosa che spicca rispetto a usare semplicemente una chitarra come ritmica, tipo il cantante che usa la chitarra d'accompagnamento, e un solista che si dedica a tutta la faccenda della chitarra. Questo invece è proprio usare più due chitarre soliste che non due chitarre in scala, ecco. Quindi sì, anche questo fa parte della particolarità della band. Una band che, come dicevamo, ha avuto il merito di riaccendere i riflettori su quello che stava capitando a New York in quegli anni. Una città che, come da tradizione, non si ferma mai, in cui sta sempre succedendo qualcosa, ma che ogni tanto, almeno da certi punti di vista, è quasi silente, anche se sappiamo che quando posti come New York sono silenziosi, in realtà si stanno solo preparando alla nuova esplosione. E in quegli anni, grazie a Is This It, l'industria discografica si accorge che, appunto, ci sono altre band che stanno scrivendo grandissime canzoni. E proprio in quegli anni, tra il 2000 e il 2003, usciranno altri due dischi di altre due band che sono riuscite a far parlare molto di loro, a segnare la musica di una prima metà degli anni zero, e che effettivamente ci confermano quanto gli Strokes siano stati il termometro di una temperie culturale che stava capitando in città e che aveva solo bisogno di uscire fuori.
We can't be all.
E abbiamo ascoltato Maps degli Yeah Yeah Yeahs, brano del 2003 nel loro esordio Fever to Tell, pubblicato addirittura dalla Interscope, che in quegli anni era un'etichetta dedicata soprattutto a quel tipo di new metal contro cui questa wave newyorkese un po' si opponeva, e anche il rap e l'hip hop, quindi insomma dimostrazione che l'industria discografica, come spesso capita, aveva le antenne dritte. Prima degli Yeah Yeah Yeahs abbiamo ascoltato Obstacle One degli Interpol, tratta dal loro disco di debutto Turn on the Bright Lights del 2002, pubblicato dalla Matador. Da un lato fa anche impressione rendersi conto che certi dischi, questi dischi, hanno già più o meno 20 anni, sembrano assolutamente contemporanei, ci parlano ancora, e però effettivamente devono essere in qualche modo storicizzati. Pensate che quando appunto questi dischi sono usciti avevano 20 anni i dischi esordi di Smiths, ad esempio, quindi ecco, si tratta di capire che effettivamente stiamo già parlando di dischi classici. Ci sarebbe tantissimo da dire anche sul modo di suonare la chitarra sia di Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs che di Daniel Kessler degli Interpol, perché se il primo viene considerato a tutti gli effetti uno dei più importanti chitarristi di questi anni, spesso si sottovaluta l'apporto del chitarrista degli Interpol, proprio perché quando sono usciti, al netto del fatto che Turn on the Bright Lights fosse stato un disco molto incensato dalla critica, molto importante per quegli anni, ecco, si faceva notare la chiara ascendenza, almeno per quanto riguarda la voce, dei Joy Division. Ma ecco, se noi sezionassimo la musica, sezionassimo la chitarra di Daniel Kessler, vedremmo come appunto non ci sarebbe niente di più distante tra i Joy Division e gli Interpol, quindi anche questi sono miti da sfatare, e adesso che siamo davanti a dei classici, per così dire, forse è ora di dare a tutte le componenti pari dignità. Classici certo che però, considerando che escono nel 2000, fanno già riferimento a tutta una serie di tradizioni e appunto altri dischi a loro modo altrettanto classici. E anche questo appunto è un merito degli Strokes, il merito cioè di aver iniziato un pubblico giovane e ancora ansioso di conoscere appunto la storia della musica, a un suono che se non altro non si vedeva su MTV, non si vedeva in giro, e se non eri un appassionato lettore di riviste musicali, spesso ti capitava di non incontrarlo. L'abbiamo vagamente citato quando parlavamo dei Sonic Youth, però è evidente come ben più della band di Lee Ranaldo e Tarson Moore, che sì, ovviamente sono influenzate da questo tipo di new wave newyorkese, ma come abbiamo visto è stato molto più importante l'apporto dell'avanguardia, della no wave, del post-punk. Ecco, per quanto riguarda gli Strokes è inevitabile parlare dell'apporto di Lou Reed e dei Velvet Underground, e per quanto riguarda anche gli intrecci di chitarra per i Television di Tom Verlaine. La cosa divertente, questo appunto, come dicevamo parlando di Jam Ashes, è una cosa molto americana: quando ai tempi dell'esordio tutti chiedevano agli Strokes dei Television, loro dicevano: guardate, noi non li abbiamo mai ascoltati, li conosciamo perché li citate voi. Ora non sappiamo, non possiamo sapere se questo sia vero o meno, perché non abbiamo la collezione di dischi di Nick Valencia e di Albert Hammond Jr. sotto mano, ma ecco, è molto difficile credere che un certo tipo di suono venga fuori dal nulla. Però ecco, è evidente che al netto del fatto che da qualche parte le idee bisogna pur prenderle, se non hai qualcosa di tuo, quello che è questa sostanzialmente la differenza tra un disco carino, passabile, e un disco che invece in qualche modo disegna un'epoca, definisce anche una generazione e crea un sound che diventa un trademark. C'è un'influenza, certo, ma definirle copie è decisamente ingeneroso. Però vediamo quanto effettivamente ci sia di quella New York di fine anni 60, fine anni 70, nella New York che raccontavano gli Strokes alla fine dello scorso millennio, all'inizio di quello nuovo.
Delle mie storie preferite nella storia del rock and roll, diciamo, sono i racconti della prima volta dei Velvet Underground a Los Angeles, tipo con loro che arrivano tutti bianchi, vestiti di pelle nera, in mezzo a questi hippies abbronzati, e quindi immagino queste scene tipo, no, scontro di civiltà. E poi vabbè, gradualmente i ruoli si sono un po' quasi scambiati, nel senso che poi Los Angeles ha rivelato sempre di più i suoi lati oscuri, New York invece è diventata sempre più glamour e sempre meno rock, fra mille virgolette, perché sennò sembra Adriano Celentano. Comunque, insomma, sempre generalizzando e semplificando molto, secondo me quando arrivano gli Strokes, quindi all'inizio degli anni del 2000, nell'immaginario comune New York è Sex and the City, commedie romantiche, luci fashion, e mentre negli anni 90 il rock era... veniva dalla provincia, no? Era Seattle, il Midwest, e quindi uno dei meriti degli Strokes, sì, dei meriti, secondo me, è proprio stato quello di restituire a New York un po' di quella sporcizia, no? del suono proprio underground, proprio nel senso letterale del termine, nel senso che quel suono che sembra venire da posti senza luce, no? Tipo la Factory, appunto, perciò dicevo dei Velvet Underground, per quanto, anche se poi lo sappiamo che gli Strokes sono dei fighetti che hanno fatto le scuole alte, però comunque sì, hanno riportato secondo me questo maledettismo, no? Nel rock, e un po' di quel grezzume garage, no? E per esempio c'è questo libro, Meet Me in the Bathroom, di Lizzie Goodman, che racconta proprio quella scena, e appunto, cioè, voglio dire, qual è il luogo più zozzo di un bagno pubblico, di un locale così, tipo il CBGB, insomma, questi locali qua, molto newyorkesi. E io l'anno scorso ho intervistato Matt Berninger dei National, e lui mi ha detto, abbiamo parlato proprio di questo libro a un certo punto, e lui mi ha detto, tipo, io in quei bagni non ci sono mai stato, la gente sapeva che la regola era non portate questa merda ai National, forse perché sono più vecchio, e direi io anche forse perché appunto non è... come dire, un newyorkese, beh, può sembrare un po' razzista, classista questa cosa, però insomma, poi dopo ci sarà in realtà la rivincita dei nerd un po', perché secondo me, per esempio, le band nuove, giovani, anche quelle più punk, sono tutte un po' più pulitine, non lo so, non so come dire, e quindi sì, insomma, diciamo che gli Strokes e tutta quella compagnia lì, yes, Interpol, insomma, tutta quella scena lì, almeno per un certo periodo hanno ridato a New York questo, c'è un'intervista di, un video di un'intervista di Ben Baker a Dave Gunn, dove sono a New York, sono in macchina a New York, dicono e parlano proprio di quanto gli piace New York, e lui, Ben Baker, la definisce la città un bellissimo rudere, ecco, sì, secondo me appunto gli Strokes e tutta quella scena lì, fra l'altro questa intervista che dico è proprio di quegli anni lì, è tipo del 2002-2003, una cosa del genere, e loro hanno proprio, secondo me, riscoperto e fatto riscoprire proprio questo fascino della, no, della del rudere, della decadenza, e quel periodo, secondo me, no, ci ha fatti risentire quel periodo là, un po' come i Velvet Underground a Los Angeles.
Tratta dal terzo disco degli Strokes, First Impression of Art, disco che, se da un lato contiene ancora dei buoni momenti, ecco, da, insomma, da ascoltatore appassionato, a mio modo di vedere, è un po' il disco che segna un'inversione di tendenza per una fase artistica in cui gli Strokes sembrano sempre più la caricatura di loro stessi e si concentrano più che altro a essere un brand da portare in giro e non una band che scrive grandi canzoni. Ed è un po' anche quello che ci raccontava Letizia Boniani di Rumore nel suo intervento, ovvero come per un certo periodo gli Strokes ci abbiano fatto vivere insieme ad altre band come gli Interpol e gli Yeah Yeah Yeahs, un po' quel tipo di New York che adesso inevitabilmente non esiste più, perché al netto del fatto che loro sono tutti dei figli di papà, ecco, si tratta, New York adesso non è più una città sostenibile per gente che effettivamente non c'ha il becco di un quattrino come ai tempi i Velvet Underground che abbiamo ascoltato in White Light, White Heat, e i Television che abbiamo ascoltato con I See No Evil. Tra l'altro, e qua si chiude il cerchio della cultura popolare, quando qualche anno fa Martin Scorsese dedica a quella scena newyorkese una bella ma sfortunata serie chiamata Vinyl, in cui appunto si racconta la storia di un'etichetta discografica ex grande sull'orlo del fallimento, perché in qualche modo fa fatica a cogliere il cambio d'epoca che stava vivendo. Ecco, ad un certo punto c'è questo momento in cui loro sono al Maxwell, credo di ricordare il Maxwell, altro locale storico di New York, dove appunto stavano suonando i supposti Velvet Underground, una versione di White Light, White Heat. Ecco, e la parte di Lou Reed la fa proprio Julian Casablancas, quindi ecco il cerchio che inevitabilmente si chiude, e il cerchio si chiude anche per questa puntata di Feedback che arriva agli sgoccioli, ed è giustissimo concludere lì dove tutto ha avuto inizio, e lì dove le chitarre di Albert Hammond Jr. e Nick Valensi ci hanno fatto scoprire almeno per un paio di stagioni il suono di quella New York. Io sono Hamilton Santià e vi do appuntamento a domani. Loro sono gli Strokes e questa è Last Night. I
Radio Popolare. Ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying,
well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working.
working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman, whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long.